Leggo il salmo che ho scelto per questo nostro incontro di avvento. È il salmo 70 e il 69. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e confusi quanti attentano alla mia vita. Retrocedano, coperti d'infamia, quanti godono della mia rovina. Se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono ti sta bene. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre Dio è grande quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e bisognoso. Dio, affrettati verso di me. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Signore, non tardare. O Dio, vieni a salvarmi. Questo salmo incomincia e termina più o meno con queste parole. O Dio, vieni, vieni. Per questo l'ho preso come un salmo che ci può aiutare a vivere questi ultimi giorni del tempo di avvento, anche se di solito non è adoperato, non è un salmo tipico dell'avvento. Anzi, questo salmo è già compreso come finale di un altro salmo, del salmo 40. Praticamente è una ripetizione e non ha neanche niente di particolare rispetto ad altri salmi più famosi o più adoperati. Però c'è tre volte questa invocazione: vieni, vieni a salvarmi, vieni presto in mio aiuto. Affrettati verso di me. Quindi è una preghiera che trasforma la nostra vita in un'attesa. Noi siamo quelli che attendono. Questo atteggiamento della vita, dell'attesa, dell'attendere, è un segno e un frutto di speranza. Attende chi spera qualche cosa di meglio di quello che c'è adesso. È un frutto di speranza. Ed è una conseguenza della fede. Chi crede in Dio può aspettare che Lui intervenga. Chi non credesse alla presenza e all'amore di Dio, che cosa può sperare? E quindi non può attendere nulla. Quindi l'attesa e quindi l'invocazione che il Signore venga è un segno che abbiamo una speranza, e questa speranza è un segno che c'è una fede viva, profonda. Noi sappiamo che Dio esiste, ma non solo questo, sarebbe troppo poco. Sappiamo che Lui vede la nostra situazione e nella nostra situazione vede le nostre necessità. È per questo che lo chiamiamo come se fosse un amico che può lasciare le sue occupazioni per venire a prendersi cura di noi. Per questo lo chiamiamo e lo attendiamo. Attendiamo che Egli intervenga. L'inizio è un'invocazione accorata. Vieni a salvarmi. Questo inizio di questo salmo è un'invocazione che è stata fatta propria dalla Chiesa per iniziare ogni ora di preghiera. Difatti, le lodi, i vespri, l'ora media, tutte le ore di preghiera le cominciamo con questo versetto, con questo primo versetto del Salmo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. E i padri, qualcuno dei padri della Chiesa, non mi ricordo più quale di preciso, l'ha consigliata addirittura come giaculatoria per iniziare ogni attività, in modo che ogni lavoro e ogni occupazione avvenga in sintonia con Dio, ogni occupazione sia un incontro con Lui e in ogni lavoro sia Dio stesso che interviene, che ci aiuta, che lo compie. Vieni presto in mio aiuto. Equivale a dire: quello che faccio io, prendilo in mano tu. Quello che realizzo io, completalo tu o compilo tu. Vieni in mio aiuto. E allora vediamo anche che questa preghiera, questa invocazione, richiesta di aiuto, è anche un esercizio di umiltà. Così la nostra preghiera diventa un'occasione per crescere nell'umiltà. A Dio mi presento bisognoso della sua salvezza, bisognoso quindi del suo Salvatore. Vieni presto in mio aiuto. Ci sono distrazioni, ci sono superficialità, ci sono incomprensioni, ci sono pericoli dentro e fuori. Vieni in mio aiuto. È una richiesta che lascia intravedere una certa fretta, una certa urgenza. Così ripetuta, vieni a salvarmi, vieni presto in mio aiuto, e alla fine affrettati verso di me. La parte centrale del Salmo, la parte più lunga, si può dividere in due parti, come già abbiamo visto il Salmo primo. E la prima parte giustifica il nostro grido, la nostra invocazione di aiuto. Ci sono dei nemici, qui sono senza nome. Non possiamo dire è questo e quello il nemico, comunque c'è. Anzi, sono molti i nemici che attentano alla mia vita, godono della mia rovina, dicono ti sta bene. È per questo che chiediamo l'aiuto, perché questi nemici non prevalgano su di noi. Chi sono questi nemici? Possiamo pensare per Davide chi erano. Se questo salmo è di Davide, i nemici da cui chiede, per cui chiede aiuto, potevano essere il re Saul. Poteva essere poi, quando Davide è arrivato al regno, lo stesso suo figlio Assalonne, che ha congiurato contro il padre Davide. Ma poi questo salmo è stato pregato da Gesù. Chi erano i nemici di Gesù? A chi pensava quando diceva siano svergognati e confusi quanti attentano alla mia vita? La Chiesa lo prega. Quali sono i nemici della Chiesa? Non facciamo fatica a individuarne molti. Ma e quando lo preghiamo noi? A chi pensiamo? Chi sono i nostri nemici? Sono gli stessi, quelli della Chiesa, quelli di Gesù? Oppure possono esserci anche nemici nostri personali che ci fanno oggetto di odio, di cattiveria. Però sempre possiamo individuare in questi amici, in questi nemici, scusate, l'unico avversario dell'uomo, quello chiamato Satana o il diavolo. Chiediamo l'aiuto, l'intervento di Dio stesso perché questi tornino indietro, retrocedano, siano svergognati. Questa preghiera è riassunta nella preghiera che ci ha insegnato Gesù dall'ultima parola, liberaci dal male, o liberaci, strappaci dal maligno. Questa riassume, questa parola di Gesù riassume questa invocazione come tante altre invocazioni simili che ci sono sparse qua e là nei Salmi. San Luca dice, nel capitolo 13, al versetto 17, che gli avversari di Gesù si vergognavano di quello che avevano detto, perché poi le parole sapienti di Gesù ha messo in luce la loro ignoranza o la loro incapacità di cogliere la bontà di Dio. Rimanevano svergognati. Fino a questo punto tutta la preghiera è al singolare. Sono io, t'offro, io che mi sento in pericolo. La mia vita, la mia rovina, quelli che mi dicono ti sta bene. Per cui l'invocazione era vieni a salvarmi, a salvarmi. La seconda parte del Salmo continua ancora chiedendo però un'altra cosa. Ci sono anche quelli che amano Dio e quelli esultino. Quindi è la conseguenza della vittoria sui nemici, l'esultanza di chi è liberato. Dicendo esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano, è come dire non, i nemici non possono prevalere, ma siano proprio, spariscano dalla circolazione. È per questo che si può esultare, si può gioire, si può lodare Dio. Dicano sempre Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Dio è grande perché abbiamo visto la sua vittoria sui nostri nemici. Dicano sempre Dio è grande. Se i nostri nemici potessero cantare vittoria contro di noi, noi faremmo fatica a dire Dio è grande. Noi diciamo Dio è grande quando vediamo che Lui ha vinto, che quindi noi siamo fuori pericolo. Ora, questa seconda parte, però, quelli che cantano vittoria non è più al singolare, non sono più io solo, ma molti con me. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano, è tutta al plurale adesso, non sono più io solo, ma la mia gioia è una gioia grande perché è vissuta in comunione con la gioia di molti altri. Non sono io solo che ho bisogno di salvezza e di aiuto e di vittoria contro i nemici, ma tutti hanno bisogno di questo intervento di Dio. Per cui leggendo questa seconda parte comprendiamo che anche all'inizio, quando abbiamo detto vieni a salvarmi, non intendevo di essere salmo io da solo, ma quell'io singolare diventa un po' un'espressione dell'io di tutto il popolo. Quando uno prega, quella sua preghiera vale per tutti quelli cui lui appartiene, vale per tutto il popolo quindi. Tra quelli che ti cercano, tra quei molti, quelli che ti cercano, quelli che amano la tua salvezza, tra tutti questi ci sono anch'io, certamente, uno tra molti. E la mia gioia è piena solo se è condivisa, se anche gli altri la possono vivere insieme con me. Se fossi esaudito soltanto io e gli altri dovessero continuare a lottare contro il nemico o contro i nemici, anche la mia gioia non sarebbe piena. Ecco, quindi questa seconda parte ci dà un po' ci aiuta a vedere come anche la prima parte è una preghiera di tutto il popolo. E poi in questa seconda parte, diciamo, è introdotta da questa parola: esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano, cioè quelli che hanno a cuore i tuoi progetti, i tuoi disegni, quelli che sanno che tu sei amore, quelli che ti cercano, dicano sempre Dio è grande. Quindi non solo l'esultanza, ma tutti quelli che sperimentano l'aiuto di Dio diventino tutti testimoni e annunciatori, dicano sempre Dio è grande. Cioè questi non possono tener nascosta l'opera di Dio. Se Dio ascolta la preghiera e viene e si affretta ad aiutarci, chi è aiutato poi diventa un evangelizzatore, uno che annuncia l'amore di Dio, uno che diventa testimone, come il samaritano che era stato guarito dalla lebbra insieme agli altri 9. Lui è tornato glorificando Dio. Il suo nemico era stato vinto, Dio l'ha aiutato, e allora lui cosa fa? Dice sempre Dio è grande. E come lui poi anche il cieconato e così altri che hanno incontrato Gesù hanno potuto continuare a realizzare, a vivere questo invito di questo salmo. Dicano Dio è grande. Non solo dicano Dio c'è, è troppo poco. Dio è grande. È come dire Dio è vittorioso, Dio mi ha aiutato. Dio è stato capace di ascoltarmi, ha preso sul serio la mia invocazione, mi ha ubbidito. La grandezza di Dio sta nel fatto che è capace di ubbidire ai piccoli, che siamo noi, i suoi piccoli. Dio è grande. Quelli che amano la tua salvezza. Cosa vuol dire quelli che amano la tua salvezza? la salvezza di Dio, chi è? Non diciamo che cos'è, ma chi è? È il Salvatore. Quelli che amano il tuo Salvatore, potremmo dire, il Salvatore che tu hai mandato, perché la salvezza è l'opera di qualcuno che salva, il tuo Salvatore. Quelli che amano la tua salvezza è una definizione dei fedeli di Dio. I fedeli di Dio qui sono chiamati quelli che amano la tua salvezza. Prima era detto quelli che ti cercano, è la stessa cosa. Quelli che amano il tuo Salvatore. E così qui ci vediamo anche noi, perché anche noi amiamo il Salvatore che Dio ha mandato. È profetizzato Gesù e siamo profetizzati anche noi in questa frase del Salmo. E così anche noi potremo continuare a dire: Dio è grande, perché abbiamo visto il suo intervento nella nostra vita, ha ascoltato la nostra preghiera. Ma io sono povero e bisognoso. Ecco la conclusione, torna a ripetere quello che è stato detto all'inizio. La realtà è che io sono ancora qui e ho ancora bisogno dell'aiuto di Dio. Non è ancora definitiva la vittoria di Dio e la sua salvezza per la mia vita, perché io sono sempre in pericolo. Anche se posso vedere tutti i giorni la vittoria di Dio per me, io continuo a essere povero e bisognoso, ho bisogno continuamente dell'intervento di Dio, quindi non posso mai riposare sugli allori, o non posso mai dimenticarmi di chiedere a Dio il suo intervento, non posso mai dimenticarmi che è Lui la mia salvezza. E quindi non posso mai dimenticare Lui, ma io sono povero e bisognoso. Potremmo aggiungere: io sono ancora e continuamente povero e bisognoso. Dio, affrettati verso di me. Ecco, viene ripetuta questa invocazione ancora al singolare, di nuovo come all'inizio. L'aiuto lo chiedo per me, sapendo che quando lo chiedo per me ne godono tutti quelli che sono uniti a me, tutto il popolo di Dio. Affrettati verso di me, tu sei mio aiuto e mio liberatore. Adesso alla fine lo si può già dire che Dio ci ha già aiutati, ci ha già liberati. Per questo gli chiediamo di intervenire di nuovo, secondo il suo modo di fare. Signore, non tardare. Gesù, infatti, è già venuto e la sua salvezza l'abbiamo vista nella storia, nei racconti del Vangelo, nella storia della Chiesa, nella nostra storia personale. L'abbiamo già visto come nostro liberatore, nostro aiuto. E per questo gli chiediamo di venire ancora. Nonostante che sia già venuto, noi gli chiediamo di affrettarsi, perché finché non verrà nella gloria, noi siamo sempre in pericolo. Il nostro bisogno è costante, la nostra povertà si ripete. Perciò vieni, non tardare. E Gesù ci aiuta un po' a comprendere anche questa invocazione quando, sempre nel Vangelo di Luca, dice, quando racconta la parabola della vedova che viene esaudita dal giudice disonesto nonostante la sua disonestà, però viene esaudita, e allora dice: quanto più i fedeli di Dio saranno esauditi, li farà aspettare a lungo? Come dire, non può essere, perché Dio ascolta questa preghiera: Signore, non tardare. La sua salvezza è sicura, è sicurissima. E tutta la Bibbia termina, l'ultimo versetto della Bibbia dice: sì, vengo presto. È una risposta alla preghiera della Chiesa che dice: vieni. La Chiesa continua a rivolgere al suo Signore questa preghiera: vieni. E proprio l'ultimo versetto, Apocalisse 22:20, ecco che il Signore risponde, quasi la sua ultima parola: sì, vengo presto. Quindi non ci fa aspettare. Ecco, per questo la nostra preghiera diventa gioiosa. È un'attesa di colui che ha promesso di venire. Sto alla porta e busso. Se uno mi apre, io verrò da lui. Ha promesso di venire e mantiene la sua promessa. Quindi questo salmo è un salmo che ci aiuta, sì, da una parte a vedere la nostra povera situazione, ma dall'altra ad essere nella gioia perché siamo certi dell'intervento del Signore. Siamo sicuri che Lui non ci abbandona, che Lui viene, che risponde. Con il nostro imparare a pregare, impariamo ad essere sinceri con Dio, a dirgli il nostro bisogno, la nostra povertà, ma anche a godere sempre di Lui, perché di Lui non possiamo dubitare. Possiamo già dire: Dio è grande, perché abbiamo già visto la sua vittoria e la sua, il suo esaudirci, ma potremmo dirlo ancora, anche per le nuove situazioni di povertà in cui ci troveremo, ancora potremmo dire: Dio è grande. E quindi questa preghiera ci aiuta proprio a vivere nella fede e nella gioia. Sia lodato Gesù Cristo.
Luce della vita, luce del mio cuore.